Fu un errore mentire. Se ne rese conto nel momento stesso in cui apriva bocca per rispondere a Fernand Leboeuf, e solo per timidezza, per mancanza di disinvoltura, non cambiò le parole che gli salivano alle labbra. «È andata a Bourges», disse. Leboeuf, mentre risciacquava un bicchiere dietro al bancone, chiese: «La Lutte vive ancora là?» E lui, senza guardarlo: «Credo di sì». Erano le 10 del mattino e, poiché era giovedì, nel mercato fervevano le attività. Appoggiati al bancone del piccolo caffè di Fernand, quasi tutto a vetrate all'angolo dell'impasse de Trois Rois, c'erano 5 o 6 clienti. In quel momento non era importante chi fossero, ma lo sarebbe diventato in seguito. E Jonas Milk si sarebbe sforzato di collocare ogni volto al suo posto. Accanto a lui c'era Gaston Anzel, il macellaio dal colorito acceso e con il grembiule macchiato di sangue, che ogni mattina entrava nel bar 3 o 4 volte per mandar giù un bicchierino di bianco e poi si asciugava le labbra con un gesto tutto suo. Scherzava sempre a voce alta e in macelleria stuzzicava le clienti, mentre la moglie, che stava alla cassa, si scusava per le battute del marito. Vicino ad Anzel, con una tazza di caffè in mano, c'era Benash, il poliziotto addetto al mercato che tutti chiamavano Julien. C'era anche un vecchietto dalla giacca verdognola e le mani tremanti che doveva aver passato la notte all'aperto, come gli accadeva spesso. Nessuno sapeva chi fosse né da dove venisse, ma nel quartiere si erano ormai abituati alla sua presenza e avevano finito per considerarlo parte dell'ambiente. E gli altri chi erano? Un elettricista che Jonas non conosceva, insieme a un tale col taschino rigonfio di matite, un capomastro o un piccolo imprenditore edile. Non riuscì mai a ricordarsi il sesto, ma avrebbe giurato che in controluce davanti alla finestra ci fosse la sagoma di qualcun altro. Seduti ai tavoli alle spalle degli uomini, 3 o 4 fruttivendole vestite di nero mangiavano un boccone. C'era l'atmosfera di tutte le mattine in cui si teneva il mercato, il martedì, il giovedì e il sabato. Quel giovedì un chiaro e caldo sole di giugno illuminava le facciate delle botteghe, mentre sotto la vasta tettoia del mercato la gente si affannava in una penombra azzurrognola attorno alle ceste e alle bancarelle. Jonas non aveva voluto venir meno alle sue abitudini. Verso le 10, poiché in negozio non c'erano clienti, aveva percorso i 5 metri di marciapiede che lo separavano dal caffè di Fernand, da cui poteva tener d'occhio attraverso i vetri le cassette dei libri d'occasione piazzate davanti alla vetrina. Avrebbe anche potuto non aprir bocca. Molti da Fernand si accostavano al bancone senza una parola, perché tanto si sapeva già che cosa avrebbero ordinato. Nel caso di Jonas era sempre un espresso. Eppure, forse per umiltà o per un'esigenza di precisione, diceva ogni volta «un espresso». Si conoscevano quasi tutti e talvolta non si davano nemmeno il buongiorno, convinti di essersi già visti nel corso della mattinata. Fernand Leboeuf, per esempio, era già in piedi dalle 3, ora in cui arrivano i camion, e Anzel, il macellaio, che era sveglio dalle 5, aveva già fatto almeno 2 capatine al bar. Le botteghe, addossate l'una all'altra, contornavano il mercato coperto da una tettoia di ardesia e circondato da un canale di scolo ingombro di gabbie vuote e cassette sfondate, arance marce e segatura calpestata. Le massaie scavalcavano quei rifiuti senza immaginare che prima del loro arrivo, anzi, molto prima che loro si alzassero, la piazza aveva già vissuto, tra il frastuono degli autocarri e l'odore della nafta, ore di attività febbrile. Jonas guardava il caffè che scendeva goccia a goccia dal beccuccio cromato nella tazza scura. Aveva anche un'altra abitudine. Mentre aspettava di essere servito, scartava 2 zollette di zucchero dal loro involucro trasparente. «Come sta, Gina?» gli aveva domandato Leboeuf. Lì per lì aveva risposto «Bene». Gli parve necessario mentire soltanto quando Fernanda aggiunse: «Mi chiedevo se per caso non fosse malata. Stamattina non l'ho vista». Il macellaio, interrompendo la conversazione con il poliziotto, intervenne.
«Toh, neanche io l'ho vista!»
Di solito Gina, in pantofole, spesso con i capelli ancora in disordine e talora avvolta in una specie di vestaglia a fiori, faceva la spesa abbastanza presto prima che arrivasse troppa gente. Jonas aprì la bocca e a quel punto non riuscì, sebbene l'istinto gli suggerisse il contrario, a cambiare le parole che si era preparato.
«È andata a Bourges?»
La Lut, così veniva chiamata la figlia dei commercianti di granaglie che avevano il negozio lì di fronte, si era stabilita a Bourges da 2 anni e di tanto in tanto capitava che Gina le facesse visita, ma quasi sempre, e tutti dovevano esserne al corrente, prendeva la corriera delle 11:30. Si pentì della sua risposta non soltanto perché era una bugia e a lui non piaceva mentire, ma anche perché qualcosa gli diceva che era uno sbaglio. D'altra parte non poteva certo raccontare la verità, tanto più che da un momento all'altro Palestri, il padre di Gina, sarebbe sceso dal suo furgoncino a pedali per farsi un bicchiere. Fu il macellaio a chiedere, senza rivolgersi a nessuno in particolare,
«Ma insomma, si può sapere che cosa ci fa la Lut a Bourges?»
E Fernand con indifferenza,
«La puttana probabilmente».
Era una strana coincidenza che proprio il macellaio fosse presente e partecipasse alla conversazione. Sua figlia Clémence, la maggiore, quella sposata, era infatti in qualche modo coinvolta nella faccenda. Jonas sorbiva a piccoli sorsi il caffè bollente e il vapore gli appannava le lenti, dandogli un aspetto diverso dal solito. «A più tardi», disse, posando qualche spicciolo sul linoleum del bancone. Nessuno aveva toccato i libri delle 2 cassette. Di rado vendeva qualcosa nei giorni di mercato e la mattina faceva quasi soltanto scambi. Meccanicamente raddrizzò i volumi, diede un'occhiata alla vetrina ed entrò in negozio dove aleggiava un gradevole odore di polvere e di carta ammuffita. Quella notte non se l'era sentita di presentarsi a casa di Clémence, la figlia del macellaio, ma l'aveva vista poco prima mentre faceva la spesa spingendo la carrozzella del bambino. Lei era andato incontro di proposito. «Buongiorno, Clémence.
Buongiorno, signor Jonas».
Gli dava del signore perché lei aveva 22 anni e lui 40. Era stata compagna di scuola di Gina. Tutte e due erano nate a Place du Vieux Marché. Gina era figlia di Palestri, il fruttivendolo che faceva le consegne col furgoncino a pedali, mentre la moglie badava alla bottega. «Bella giornata», aveva buttato là, scrutando Clémence attraverso le lenti spesse.
«Sì, sembra proprio che oggi farà caldo».
Jonas si era chinato a guardare il bimbo Pupù, che era piuttosto grassottello. «Come cresce?» osservò con tono serio.
«Sta mettendo il primo dentino. Mi saluti Gina».
Questo era accaduto verso le 9. Nel pronunciare l'ultima frase, Clémence aveva lanciato un'occhiata verso il retro del negozio come se si aspettasse di scorgere l'amica in cucina. Non era parsa imbarazzata. Spingendo la carrozzina di Pupù, si era diretta alla drogheria Chagne, dove era entrata. Ciò significava che Gina aveva mentito, cosa di cui Jonas era pressoché certo fin dalla sera prima. Aveva chiuso la libreria alle 7 come al solito, o per meglio dire, aveva chiuso la porta senza mettere la spranga. Finché non andava a letto, infatti, non c'era ragione di perdere clienti e alcuni venivano sul tardi a restituire i libri avuti in prestito e a prenderne altri. Dalla cucina si sentiva la suoneria collegata all'apertura della porta. La casa era angusta, una delle più antiche di Place du Vieux Marché, e conservava ancora inciso sulla facciata uno stemma con la data 1596.
«La cena è pronta!»
aveva gridato la moglie proprio mentre gli giungeva alle orecchie lo sfrigolio della padella. Gina indossava un vestito di cotone rosso che ne modellava le forme. Lui non aveva mai osato farle osservazioni in proposito. Aveva il seno abbondante, fianchi prosperosi e si faceva cucire dalla sarta abiti aderenti sotto i quali portava solo gli slip e il reggiseno, di modo che a ogni movimento sotto la stoffa si profilava persino l'ombelico. Stava cucinando del pesce e come primo piatto c'era una zuppa alla cetosella. Non mettevano tovaglia, mangiavano sulla tela cerata. e spesso Gina non si preoccupava neppure di usare i piatti, servendo in tavola nelle pentole. Fuori con gli estranei era allegra, gli occhi le brillavano provocanti, la bocca tutto un sorriso, e Gina rideva volentieri per mettere in mostra la sua dentatura smagliante. Era la più bella ragazza del mercato, tutti erano d'accordo su questo, anche se qualcuno avanzava delle riserve o assumeva un tono sdegnoso parlando di lei. Quando era sola con Jonas, il viso di Gina si spegneva. A volte la trasformazione avveniva nell'istante stesso in cui varcava la soglia del negozio. Lanciava un'ultima battuta scherzosa a qualcuno che passava e poi, non appena si girava per entrare in casa, i lineamenti perdevano ogni espressione. L'incedere non era più lo stesso e se ancora ancheggiava, lo faceva svogliatamente. Certe volte a tavola non scambiavano nemmeno una parola, mangiavano in fretta come per liberarsi di un fastidio. E Jonas era ancora seduto che già lei alle sue spalle cominciava a lavare i piatti. Chissà se quella sera avevano parlato. Non sapendo ancora quel che sarebbe accaduto, Jonas non vi aveva badato, ma adesso non riusciva a ricordarsi neppure una frase. Place du Vieux Marché, così rumorosa al mattino, la sera diventava molto tranquilla. Tutt'al più passava qualche macchina in Rue de Bourges a oltre 100 metri di distanza e di tanto in tanto una madre chiamava dall'uscio i figli che si attardavano sotto la grande tettoia d'ardesia. Mentre lavava i piatti, Gina aveva annunciato «Vado da Clémence». La figlia maggiore del macellaio aveva sposato un impiegato dell'acquedotto. Era stato un bel matrimonio al quale 2 anni prima aveva partecipato tutta la piazza. Ora lei si chiamava Riverdy e abitava con il marito in Rue des Ponts. Dato che Jonas non le chiedeva spiegazioni, Gina aveva aggiunto senza voltarsi «C'è un film che vogliono vedere». In questi casi capitava che Gina andasse a guardare il bambino di appena 8 mesi. Si portava un libro, prendeva la chiave e non rientrava prima di mezzanotte perché i Riverdy andavano al secondo spettacolo. Non avevano ancora acceso la lampada. Dalla finestra e dalla porta che dava sul cortile giungeva abbastanza luce. L'aria era azzurrognola, di una immobilità impressionante, come spesso avviene al termine delle lunghe giornate estive. Alcuni uccellini pigolavano sul tiglio della drogheria Chagne, l'unico albero di tutto l'isolato in mezzo a un ampio cortile ingombro di casse e barili. Gina era salita in camera. La scala non partiva dalla cucina, ma dal bugigattolo che separava quest'ultima dal negozio e che Jonas chiamava ufficio. Quando era ridiscesa non aveva né soprabito né cappello. Del resto portava il cappello soltanto per andare alla messa della domenica. Gli altri giorni usciva a capo scoperto, con i capelli neri arruffati, e quando una ciocca le scivolava sulla guancia, la spingeva indietro con un movimento della testa. Jonas aveva notato che stringeva al fianco la grande borsa rettangolare di vernice che le aveva regalato per l'ultimo compleanno. Era stato sul punto di chiamarla per dirle «Hai dimenticato di prendere un libro?» Ma lei si era già allontanata di buon passo sul marciapiede, quasi correndo in direzione di Rue de Prémontet. Jonas era rimasto per un po' sulla soglia a seguirla con lo sguardo, a respirare l'aria ancora tiepida della sera e a guardare le luci che cominciavano ad accendersi a sinistra in Rue de Bourges. Che cosa aveva fatto lui fino a mezzanotte? Le cassette di libri che la mattina piazzava sul marciapiede erano già dentro. Aveva cambiato posto a qualche volume senza un motivo particolare, soltanto per intonare il colore delle copertine. Aveva acceso la luce. C'erano libri dappertutto, sugli scaffali fino al soffitto e in pile sul bancone e per terra lungo le pareti. Erano libri d'occasione, quasi tutti usati, sporchi, rabberciati con carta gommata, ed erano più quelli che dava in prestito che quelli che vendeva. Solo in un angolo del locale si vedevano alcune rilegature antiche, qualche edizione del XVII e XVIII secolo, un vecchio La Fontaine pubblicato in Belgio, una Bibbia in latino con incisioni bizzarre, i sermoni di Bourdalon, 5 esemplari di formato differente del Telemaco e in basso opere più recenti, come la storia del Consolato dell'Impero con la rilegatura verde scuro.
Jonas non fumava e, a parte il caffè, nemmeno beveva. Se di tanto in tanto andava al cinema era solo per far piacere a Gina. Ma davvero a Gina faceva piacere? Non era poi così sicuro. Comunque sia, lei ci teneva, come ci teneva a prendere un palco, cosa che nella sua mente doveva dimostrare che era una signora sposata. Lui le perdonava tutto, le aveva sempre perdonato tutto, e la perdonava anche adesso. Che diritto aveva di pretendere qualcosa da lei? Il suo bugigattolo ufficio tra il negozio e la cucina non aveva finestre. L'aria entrava solo dalle due porte e anche lì c'erano libri fino al soffitto. Ma soprattutto c'erano, nel mobile davanti al quale si sedeva sempre con un sospiro di soddisfazione, alcuni volumi di filatelia e i suoi francobolli. Non era un semplice libraio, infatti. Vendeva anche francobolli. E se il suo negozio, incuneato tra le botteghe di generi alimentari del Vieux Marché, non prometteva granché, la gente del quartiere sarebbe rimasta di stucco nell'apprendere che il nome di Jonas Milk era conosciuto dai filatelici e dai collezionisti di tutto il mondo. In un cassetto a portata di mano erano ben ordinati strumenti di precisione per contare e misurare i denti dei francobolli, studiare la pasta della carta, la filigrana, scoprire i difetti di una stampa e di una sovrastampa e riconoscere i falsi. Contrariamente alla maggior parte dei suoi colleghi, comprava tutto quel che gli capitava a tiro. Faceva venire da paesi stranieri quelle buste da 500, 1000, 10.000 francobolli destinati ai principianti e in teoria privi di valore. Quei francobolli, che pure erano passati al vaglio di commercianti esperti, li studiava uno a uno senza trascurare nulla a priori e di tanto in tanto gli accadeva di fare qualche scoperta interessante. Una certa emissione, per esempio, banale nella sua forma corrente, diventava una rarità quando l'immagine proveniva da una lastra difettosa. Un'altra, in fase di prova, era stata stampata in un colore diverso da quello definitivo e gli esemplari costituivano pezzi rarissimi. Quasi tutti i venditori, come quasi tutti i collezionisti, si concentrano su un'epoca, su un tipo di francobollo. Jonas Milk si era specializzato nei mostri, nei francobolli che per una ragione o per l'altra sfuggono alla regola. Quella sera, con la lente in mano, aveva lavorato fino alle 11:30. Per un istante gli era venuto in mente di chiudere la bottega e andare incontro alla moglie. Clemence e il marito abitavano a soli 10 minuti da loro, in una via tranquilla che dava sul canale. Gli sarebbe piaciuto rincasare piano piano insieme a Gina lungo i marciapiedi deserti, anche se non avessero trovato nulla da dirsi. Temendo di contrariarla, rinunciò al progetto. La moglie avrebbe potuto credere che fosse uscito per controllarla, per assicurarsi che era andata proprio da Clemence e che tornava da sola. Si spostò in cucina e accese il fornello a gas per prepararsi una tazza di caffè. Il caffè non gli impediva di dormire. Ne approfittò per fare un po' d'ordine, poiché Gina non aveva neppure messo via le pentole. Persino questo le perdonava. La casa da che si era sposato era più sporca di quando ci viveva da solo e faceva quasi tutto da sé. Davanti a Gina non osava riordinare o pulire per timore che lei la prendesse come una critica, ma in assenza della moglie trovava sempre qualcosa che necessitava di una pulita. Quella sera, per esempio, c'era la padella che lei non si era curata di lavare e che puzzava di aringa. Suonò mezzanotte alla chiesa di Saint-Cécile in fondo al mercato, all'angolo di Rue de Bourges. Jonas calcolò, come aveva fatto già altre volte, che il cinema era finito alle 11:30, che ai Reverdy occorrevano appena 20 minuti per ritornare in Rue des Ponts e che forse erano rimasti a chiacchierare un po' con Gina. La moglie non sarebbe quindi rientrata prima di 12:30. Jonas lasciò accesa una sola luce al pian terreno e salì al primo piano, chiedendosi se Gina avesse preso la chiave. Non si ricordava di avergliela vista in mano. Di solito la infilava nella borsetta all'ultimo momento con un gesto che per lei era ormai quasi rituale. In ogni caso, lui poteva sempre scendere ad aprirle, tanto sarebbe stato ancora sveglio. La loro camera aveva il soffitto basso con una grossa trave dipinta di bianco al centro, un letto di noce e un armadio a specchio a due ante comprato a un'asta. Anche lì arrivava l'odore dei vecchi libri mescolato agli odori della cucina, di aringa quella sera. Si svestì, indossò il pigiama e si lavò i denti. Una delle due finestre dava sul retro e Jonas, spingendo lo sguardo oltre il cortile di Lichagne, poteva scorgere le finestre dei palestri, i genitori di Gina. Dormivano. Anche loro, come tutti al mercato, si alzavano prima dell'alba e l'unica luce accesa era quella della camera di Fredo, il fratello di Gina. Magari era appena tornato dal cinema pure lui. Era uno strano ragazzo, con la fronte bassa, le sopracciglia folte, che guardava Jonas come se non gli perdonasse di aver sposato la sorella. A mezzanotte e mezzo Gina non era rientrata. Emilka, a letto, ma con gli occhiali sul naso, fissava il soffitto con malinconica pazienza. Non era ancora preoccupato. Avrebbe potuto esserlo, perché era già accaduto che Gina non rincasasse e una volta era rimasta fuori 3 giorni. Al suo ritorno non gli aveva fornito alcuna spiegazione. Probabilmente in fondo si vergognava un po'. Aveva il viso tirato, gli occhi stanchi. Sembrava impregnata di odori estranei, ma passando davanti a lui si era impettita e nonostante tutto gli aveva lanciato uno sguardo di sfida. Jonas non le aveva detto niente. A che scopo? Che cosa avrebbe potuto dirle? Si era mostrato anzi più dolce, più premuroso del solito, e 2 sere dopo era stata lei a proporre una passeggiata lungo il canale e ad appoggiarsi al suo braccio. Non era cattiva, non lo detestava come suo fratello Fredo. Jonas era convinto che facesse del proprio meglio per essere una brava moglie e che gli fosse riconoscente di averla sposata. 2 o 3 volte era trasalito sentendo dei rumori, ma erano i topi da basso di cui aveva rinunciato a sbarazzarsi. Tutto intorno al mercato, dove regnavano odori così allettanti, dove si accumulavano tante cibarie saporite, i muri erano scavati da gallerie che rappresentavano per i roditori una città segreta. Per fortuna ratti e sorci trovavano nei dintorni abbastanza cibo da non essere tentati di attaccarsi ai libri, sicché Jonas aveva smesso di preoccuparsene. A volte, mentre lui e Gina erano coricati, i topi passeggiavano in camera, si spingevano fino ai piedi del letto, curiosi, si sarebbe detto, di vedere come dormono gli esseri umani, le cui voci ormai non li spaventavano più. Una motocicletta si fermò dall'altra parte della piazza. Era quella del figlio di Chenou, il pescivendolo. Poi tornò il silenzio. E l'orologio della chiesa scandì il quarto, quindi l'1. Soltanto allora Jonas si alzò per andare alla sedia impagliata dove aveva posato i vestiti. La prima volta che era successa una cosa del genere, aveva girato tutta la città, sentendosi a disagio, frugando con lo sguardo gli angoli bui, guardando attraverso i vetri dell'unico bar ancora aperto nel quartiere della fabbrica. Stavolta una spiegazione poteva esserci, forse Pupù, il bambino di Clemence, stava male e Gina si era trattenuta per dare una mano. Si vestì sempre speranzoso, scese al pian terreno e per ogni evenienza diede un'occhiata in cucina, ma questa era vuota e puzzava di aringa raffreddata. Passando dall'ufficio prese il cappello e uscì di casa chiudendosi la porta alle spalle. E se Gina non avesse avuto la chiave? Se fosse rincasata durante la sua assenza, se avesse deciso di tornare da un'altra strada. Preferì girare la chiave della porta in modo che la moglie la trovasse aperta. Il cielo era limpido sopra l'ampia tettoia di ardesia, con qualche nuvola che la luna faceva scintillare. Parecchio più in là, una coppia camminava in Rue des Bourges. E l'aria era di una tale purezza che, nonostante la distanza, era possibile udire ogni loro parola. Fino a Rue des Ponts non incontrò anima viva. Vide soltanto una finestra illuminata, forse qualcuno che aspettava come lui. oppure un malato, un moribondo. Il rumore dei suoi passi sul selciato lo imbarazzava, dandogli l'impressione di essere un intruso. Conosceva la casa dei Reverdy, la seconda a sinistra dietro l'angolo, e notò subito che dentro la luce era spenta. A che serviva suonare, scatenare baccano, fare domande alle quali nessuno avrebbe saputo rispondere? Chissà, magari Gina sarebbe rincasata prima o poi. Era molto probabile che gli avesse mentito, che non fosse stata da Clemence, che questa e il marito non avessero passato la serata al cinema. Gli tornò in mente che non si era portato un libro come quando andava a badare a Pupù. La cosa l'aveva colpito insieme al fatto che avesse preso la borsa di vernice nera. Senza una ragione precisa, rimase 5 minuti sul bordo del marciapiede a guardare le finestre dietro le quali la gente dormiva. Poi si allontanò, quasi in punta di piedi. Quando giunse in Place du Vieux Marché, un primo autocarro enorme proveniente da Moulins ostruiva quasi del tutto Rue des Prémontrés. L'autista dormiva a bocca aperta in cabina. Sulla soglia di casa chiamò «Gina?». Come per scaramanzia si sforzò di parlare in tono naturale, senza angoscia.
«Gina, ci sei?».
Chiuse la porta, fermandola con la spranga. Fu tentato di prepararsi un'altra tazza di caffè, ma poi decise di no. Salì in camera e si rimise a letto. Seppure dormì, non se ne rese conto. Chissà perché aveva lasciato la lampada accesa, e trascorse un'ora prima che si togliesse gli occhiali, senza i quali il mondo gli appariva sfocato e confuso. Sentì arrivare altri autocarri, udì le portiere che sbattevano, casse e stie che venivano accatastate per terra. Sentì anche Fernand Leboux che apriva il suo bar, poi i primi camioncini dei venditori. Gina non era rientrata. Gina non rientrava. Dovette assopirsi perché non vide il passaggio dalla notte al giorno. Un momento prima era ancora buio, appena rischiarato dalle luci del mercato, poi d'un tratto la camera e il letto erano già illuminati dai raggi del sole. Con mano esitante tastò il posto al suo fianco e, naturalmente, il posto era vuoto. Di solito Gina era calda, tutta raggomitolata, ed emanava un forte odore di femmina. A volte, mentre dormiva, si girava di scatto, accavallava una coscia su quella di Jonas e la stringeva, respirando sempre più forte. Decise di non scendere, di non alzarsi prima del solito, di seguire il tran tran di ogni giorno. Non riprese sonno e per tenersi occupato si concentrò sui rumori del mercato, cercando di identificarli con la minuziosità con cui esaminava le caratteristiche di un francobollo. In un certo senso anche lui era figlio del quartiere, non del tutto, non proprio come gli altri, ma al mattino lo salutavano come si salutavano tra loro, con la stessa bonaria familiarità, e Jonas aveva, per così dire, il suo posto al bancone di Leboux. Sentì 2 volte la voce di Ansel, il macellaio, mentre discuteva sul marciapiede con un tale che doveva consegnargli certi quarti di manzo e si innervosiva per una faccenda di montoni. La drogheria Chagne lì accanto apriva più tardi e la casa che veniva subito dopo era quella dei palestri dove Angela, la madre di Gina, era già al lavoro. Si occupava lei della vendita. Lui, il marito, era un bravo uomo, ma non poteva fare a meno di bere. Allora, per tenerlo impegnato, gli avevano comprato un furgoncino a pedali con cui faceva le consegne non solo per il suo negozio, ma anche per i commercianti del mercato che non disponevano di un proprio mezzo di trasporto. Anche se non lo ammetteva, la cosa lo umiliava. Da un lato era contento di stare tutto il giorno fuori casa per poter bere a suo piacimento, ma dall'altro non era uno stupido, capiva che non contava niente, che non era più il vero capofamiglia. E questo lo spingeva a bere ancora di più. Che cosa avrebbe dovuto fare Angèle? Jonas se l'era chiesto senza riuscire a trovare una risposta. Gina non aveva alcun rispetto per il padre. Quando andava a trovarla tra una consegna e l'altra, lei posava sulla tavola la bottiglia di vino e un bicchiere e gli diceva: «Ecco qua, cercavi questo?» Lui fingeva di riderci su, di prenderla come una battuta. Ma sapeva bene che Gina non stava scherzando. Eppure non poteva resistere alla tentazione di riempirsi il bicchiere, salvo poi gridarle andando via: «Sei una vera troia!» Jonas cercava di non essere presente a queste scene. Davanti al genero Palestri si sentiva ancora più umiliato e forse era anche per questo che ce l'aveva con lui quasi quanto suo figlio. Si alzò alle 6 e scese a preparare il caffè. Scendeva sempre lui per primo e d'estate spalancava subito la porta che dava sul cortile. Di solito Gina non metteva piede a pian terreno prima delle 7:30 e anche le 8, quando il negozio era già aperto. Le piaceva attardarsi in vestaglia e ciabatte, col viso lucido del sudore notturno, e non la imbarazzava affatto farsi vedere in quello stato da estranei. Si piazzava sulla soglia, passava poi davanti agli Shang per dare il buongiorno alla madre e ritornava con ortaggi o frutta.
«Salve, Gina!»
«Salve, Pierrot!»
Conosceva tutti, grossisti, rivenditori, conducenti di autocarri, ma anche le donne che arrivavano dalla campagna a vendere i prodotti dei loro orti e pollai. Da piccola, con il sedere nudo, si intrufolava tra le cassette e le ceste. Ora non era più una bambina, era una donna di 24 anni e la sua amica Clemenza aveva già un figlio, altre ne avevano 2 o 3. Gina non era rincasata. E Jonas, con gesti misurati, sistemò le cassette dei libri davanti alla vetrina, raddrizzò i cartellini dei prezzi e andò alla panetteria di fronte a comprare dei croissant. Ne prendeva sempre 5, 3 per sé e 2 per la moglie, e quando, senza aspettare che li chiedesse, glieli avvolsero nella carta velina marrone, non protestò. Avrebbe comunque potuto buttar via i 2 croissant in più. Fu allora che gli venne l'idea di non dire nulla. Il che significava, nella sua mente, non ammettere che Gina era partita senza avvertirlo. Ma poi era davvero partita. La sera prima, quando era uscita, non indossava altro se non il vestito rosso di cotone e si era portata dietro solo la borsa di vernice. Poteva ritornare nel corso della giornata in qualsiasi momento. Magari era già a casa, chissà. Ancora una volta provò con la scaramanzia. «Gina!» chiamò entrando in tono quasi allegro. Mangiò da solo in un angolo del tavolo della cucina. Lavò la tazza e il piatto e raccolse le briciole di croissant. Per scrupolo salì al primo piano a controllare se la valigia della moglie fosse ancora nell'armadio a muro. Era l'unica che possedeva. Il giorno prima, mentre lui era dalle buca a prendere il solito caffè, per esempio Gina avrebbe potuto portar fuori la valigia e lasciarla in un luogo qualsiasi. Passò il postino e Jonas si dedicò per un po' alla lettura della corrispondenza e a un primo esame superficiale di alcuni francobolli che aveva ordinato al Cairo. Ben presto si fecero le 10 e, come ogni mattina, andò da Fernand Lebouc.
«Come sta Gina?»
«Bene».
«Mi chiedevo se per caso non fosse malata. Stamattina non l'ho vista».
Perché mai? Non aveva dato una qualunque altra spiegazione invece di dire
«È andata a Bourges».
Si pentiva di quella balordaggine. Gina poteva ritornare da lì a mezz'ora, un'ora, e allora che senso avrebbe avuto la sua risposta? Una ragazza che vendeva fiori non lontano dalla libreria arrivò di corsa a scambiare un volume come faceva ogni mattina perché leggeva un romanzo al giorno.
«Va bene questo?»
Jonas annuì. La giovane fioraia sceglieva sempre lo stesso genere di libri, le cui copertine variopinte non lasciavano dubbi sul contenuto.
«Gina non c'è?»
«Per il momento no».
«Sta bene?»
«Sì». A un tratto gli balenò un'idea che lo fece arrossire, perché si vergognava di diffidare del prossimo, di concepire nei confronti altrui quelli che chiamava cattivi pensieri. Non appena la giovane libraia se ne fu andata, salì in camera e aprì l'armadio a specchio sul fondo del quale, sotto gli abiti appesi suoi e di Gina, custodiva una cassetta di sicurezza d'acciaio comprata da Virulé.
La cassetta era ancora al suo posto e Jonas dovette fare uno sforzo per non fermarsi, tirar fuori la chiave dalla tasca e introdurla nella serratura. Se Gina fosse rientrata in quel momento, forse lui sarebbe svenuto per la vergogna. Ma Gina non rientrò e con ogni probabilità non sarebbe tornata tanto presto. Le buste trasparenti che contenevano i suoi francobolli più rari, tra cui il Trinidad blu da 5 centesimi del 1847 con l'effigie del veliero Lady MacLeod, erano sparite.